Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
Delle grandissime scelte musicali, quelle che vengono fatte all'Orda d'Oro. Questo l'avrete sicuramente riconosciuto, era Totò Cutugno con la sua canzone più famosa, L'Italiano, nella versione live del 2013, in cui lui si fa accompagnare dal coro dell'Armata Rossa, quindi quelli che sentite cantare e accompagnarlo durante il ritornello sono appunto i membri del coro dell'Armata Rossa. Coro dell'Armata Rossa che tra l'altro io non sapevo, ma nel 2009 si tiene Eurovision, le finali di Eurovision, a Mosca. Durante lo spettacolo delle semifinali sono l'intrattenimento dell'intervallo e quindi eseguono tutta una serie di canzoni del loro repertorio, che quindi vanno da cioè, canzoni della Seconda Guerra Mondiale, diciamo popolari, fino a quelle forse un pochino più avanti, però diciamo siamo attorno a questo momento storico, seguiti poi dalle Tatu, cioè cantano insieme alle Tatu, questo gruppo russo famoso per fondamentalmente una canzone che era All the Things She Said, e forse più famose ancora per la controversia generatasi attorno alla possibilità che fossero una coppia di donne queer oppure no, ancora non è stata, insomma, pare che fosse una decisione di marketing, però sappiate che esistono teorie del complotto attorno alla possibilità invece che questa coppia fosse effettivamente una coppia. Non so, magari siete appassionate di musica della Seconda Guerra Mondiale e di pop degli anni 2000, vi siete sempre chieste come sarebbe sentire Katyusha, che noi conosciamo come Fischia al Vento, cantata prima di un successo delle Tatu, esiste una nicchia anche per voi, per cui c'è questa performance in cui appunto c'è il coro dell'Armata Rossa sul palco accompagnato da le Tatu in tenuta da scolarette sexy, che era la loro, la loro scelta iconografica, diciamo, sul palco assieme a un carro armato rosa dipinto a fiorellini. Una scena bizzarra, direi, mi sentirei di dire. Comunque va bene, di gustibus non discuto, quindi se siete appassionati, ecco, ve lo dico così potete andarvi a cercare questo video del 2009 appunto. E apro con questa canzone per mettervi subito nello stato mentale necessario per apprezzare quello che andiamo a fare oggi, perché un bel po' di tempo fa avevamo parlato della maniera in cui l'Asia centrale viene rappresentata all'interno della cultura italiana, e ho pensato che sarebbe stato interessante fare il contrario e quindi vedere come invece siamo visti noi da questa parte del mondo. Ovviamente questo è un argomento gigantesco, perché comunque l'arte italiana nelle sue varie forme ha avuto un impatto grandissimo fin dal Rinascimento sull'impero russo prima, poi sull'Unione Sovietica, oltre a essere un argomento molto vasto è anche l'arte, diciamo, di un certo tipo, l'arte pittorica, l'architettura, il teatro, il cinema, sono sì delle forme apprezzate, però anche non la maniera in cui, se viaggiate in questa parte del mondo, incontrate l'interazione culturale, nel senso che quando la gente attorno a voi si rende conto che siete cresciute in Italia e venite da qui, le persone che vi vengono nominate non sono gli artisti di cultura alta, cioè non parliamo di Fellini, non parliamo di Pasolini, però parliamo della musica pop. La musica italiana, sicuramente lo saprete, è apprezzata tantissimo all'interno del panorama culturale sovietico prima e poi degli stati che emergono dalla caduta dell'Unione nel 1991, ed è ancora apprezzata oggi, e si spande in questa parte del mondo a una serie di ondate. Durante il XX secolo, e stiamo parlando nello specifico della musica pop, perché ovviamente la musica invece, quella di tradizione un po' più alta, come per esempio l'opera, ha un'altra strada, no? di ingresso nel paese. Però la musica pop in particolare ha delle diverse ondate, delle diverse fasi con cui arriva in questa parte del mondo, e ancora oggi è apprezzatissima, è l'argomento di cui vi viene parlato. E quindi oggi parliamo di questo argomento e lo facciamo subito dopo la nostra sigla. E se vi siete collegati adesso e non conoscete la nostra sigla, Bicema Kin di Subsonic Voodoo, state ascoltando L'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale. E andiamo in onda un mercoledì ogni due, ci potete ascoltare verso mezzogiorno, pochi minuti, diciamo così, dopo mezzogiorno, in diretta sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info. Radio Onda Rossa, una radio che da decenni vive senza padroni, sopravvive grazie all'aiuto di chi la fa, di chi l'ascolta, per la quale anche quest'anno si è aperta la campagna di sottoscrizione, e quindi se volete, se potete dare un contributo, trovate le informazioni su come farlo sul sito ondarossa.info, in cui potete anche trovare le vecchie puntate di questa trasmissione. Ma forse l'ultima cosa che mi rimane da dirvi: i nostri contatti, se ci volete scrivere, ci trovate a ordadoro@ondarossa.info, sono un po' lenta a rispondere alle mail, però rispondo, per cui fatevi sentire se avete richieste particolari per le prossime puntate. Va bene, e quindi come abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione, prima della sigla, oggi andiamo a parlare del ruolo della musica italiana all'interno dell'area culturale dell'ex Unione Sovietica. E forse vorrei iniziare dandovi una dimensione della frequenza di questo fenomeno, perché io lo so che voi adesso state pensando: sì, ok, che la musica italiana è famosa nel mondo, però realisticamente Strelka quante volte si trova a dover parlare di questo argomento? E la mia stima è una volta al mese, perché soprattutto se sto viaggiando sui taxi condivisi o il treno, appena i miei compagni di viaggio si rendono conto che non sono di qui e scoprono che sono italiana, qualcuno tira fuori immancabilmente il telefono e parte la compilation delle canzoni italiane più amate. E non c'è neanche una varietà dovuta all'età anagrafica così grande, devo dire. Questo in parte perché c'è un trend recente su TikTok in cui vengono riscoperte delle le canzoni della musica pop anni 80. Cioè, le generazioni più giovani di me apprezzano tantissimo, per esempio, in questo momento I ricchi e i poveri sono tornati in auge. Sarà perché Ti amo è una canzone apprezzata tantissimo in Russia, in Kazakistan, da gente che appunto sono i miei studenti, quindi hanno tra i 10 e i 15 anni meno di me, al punto che si balla frequentemente nelle discoteche di Astana, e due settimane fa ad un evento di musica techno nel pomeriggio al DJ è stato detto che sono italiana, ha interrotto il DJ set per far partire Sarà perché ti amo, cantata a squarciagola da ogni persona presente nella stanza, quindi conosciuta tantissimo. E mi rendo conto che vi ho appena parlato di questo fenomeno su TikTok in una maniera che tradisce il fatto che non ho idea di cosa sia e che sono chiaramente troppo vecchia per capire questo fenomeno. Comunque, appunto, l'arrivo della musica italiana nello spazio culturale dell'ex Unione Sovietica arriva con tre ondate. La prima parte negli anni 60 e parte da Roma, perché nel 1960, durante l'estate, c'è un musicista danese, tale Serge Volmer Sørensen, che sta a Roma, e a Piazza dell'Esedra sente un concerto cantato da un ragazzino che faceva normalmente concerti all'interno del Caffè Grand Italia, un ragazzino 14enne, tale Robertino Loreti, che canta da tenore. Volmer Sørensen è assolutamente innamorato, si innamora subito della voce di questo ragazzo lo invita ad andare a Copenaghen per fargli un contratto da cantante con un'etichetta, diciamo, diventa famoso In Danimarca diventa famoso in Europa, è abbastanza famoso in realtà anche in Italia, perché comunque viene apprezzato, però la sua fama veramente grande viene raggiunta in Unione Sovietica, non si sa esattamente come, non mi sembra di capire che non ci sia un record di come Loreti è arrivato effettivamente in Unione Sovietica, forse dalla Finlandia. I suoi dischi sono stati fatti passare, però nel 1961 lui registra un album che viene ufficialmente pubblicato in Unione Sovietica, che ha tutta una serie di grandi hit, diciamo. Quindi lui è una persona che canta, no, il repertorio della canzone napoletana, e quindi hit come per, cioè, hit, beh, pezzi come per esempio Torna Sorrento, e O Sole Mio. Diventa sicuramente, diciamo, famosissimo, ma raggiunge proprio il momento della fama più grande quando nel 1963, a giugno, il 16 di giugno del 1963, Valentina Tereshkova a bordo della nave Vostok 6, che sta facendo il giro dell'orbita, dice la frase: è assolutamente terribile il silenzio quassù, fatemi ascoltare delle voci umane, fatemi ascoltare la voce di Robertino Loreti. E quindi lui diventa famoso, e gli viene dato il soprannome del cantante delle stelle. Carina questa storia. Se vi ricordate, invece, Yuri Gagarin, nel suo viaggio attorno all'orbita terrestre, cantava una canzone tradizionale russa. Però bella questa cosa, secondo me, che i cosmonauti russi hanno le loro preferenze musicali e comunque entrano, no, all'interno del panorama culturale poi dell'Unione Sovietica. Però appunto con Valentina Tereshkova Robertino Loreti diventa famosissimo, e diventa la prima pop star dell'Unione Sovietica. E diciamo, è una persona che ovviamente da noi non, cioè, io per esempio non l'avevo mai sentito, devo dire, prima di fare la ricerca per la puntata di oggi. Tra l'altro vi linkerò nelle note di questo episodio due articoli secondo me interessanti, uno accademico, uno invece più divulgativo, che parlano della storia, no, dell'arrivo della musica italiana in Unione Sovietica. Io Robertino Loreti non l'avevo mai sentito nominare, però pare che in Unione Sovietica cioè facesse competizione ai Beatles, per dire, per cui una persona particolarmente apprezzata. E attraverso Robertino Loreti si aprono le porte per l'arrivo di altri artisti italiani in Unione Sovietica. Inizialmente gli artisti italiani arrivano molto lentamente perché l'Unione Sovietica non ha una legge sul copyright, e quindi non esiste il concetto dei diritti d'autore da pagare agli artisti. Gli artisti non fanno royalties, non prendono soldi sulle loro canzoni, sui loro dischi e performances. Per cui, diciamo, non è particolarmente vantaggiosa l'idea di sbarcare, no, in un mercato come quello dell'Unione Sovietica. Tanto, se non sbaglio, la Russia ancora oggi non ha una legge sul copyright, o forse l'hanno recentemente introdotta. Il Kazakistan l'ha introdotta, però potrei ricordarmi male, ma credo che la Russia ancora no. Beh, insomma, comunque, viene aperto il mondo della musica italiana da Loreti, e durante gli anni 70 altri artisti iniziano a essere conosciuti attraverso un programma televisivo chiamato Melodie, ritmi, zarubiežnaje estrade, le melodie e i ritmi della musica pop straniera. Estrada è come potrei definirlo? È un genere musicale pop che È un genere di performance che di solito include non soltanto la parte cantata, ma anche proprio la performance sulla scena, per cui diciamo la musica pop è una maniera, no, di tradurre questo concetto, perché di solito i pezzi sono cantati, però c'è anche, no, tutta una componente visuale, di danza, eccetera. Quindi la estrada è proprio questo tipo di performance che coinvolge sia la parte visiva che la parte musicale. Comunque questo programma va in onda dal 76 all'84 ed è composto da due sezioni. La prima è una sezione in cui vengono fatte passare canzoni di gruppi stranieri che però provengono da stati socialisti, e la seconda invece sono canzoni dall'Occidente. I cantanti italiani appaiono regolarmente, in particolare Albano e Romina Power, che sono famosissimi. E infatti la primissima puntata di questa trasmissione vi avevo fatto sentire un pezzo di un cantante neomelodico italiano e rapper, Son Pascal, che fa una canzone assieme ad Albano, Aina Lion, che è vuol dire mia cara, è una maniera per chiamare una persona a cui volete bene, letteralmente vuol dire la persona che mi circola attorno, perché Aina Lion è anche il nome delle rotonde in kazako, quindi è una persona che sta attorno a me, e è una canzone che è diventata famosissima in Kazakistan. Son Pascal canta in kazako mentre Albano lo accompagna in italiano, diventata famosissima perché Albano è ancora tutt'oggi famosissimo in Kazakistan, e ovviamente anche in Russia. E quindi la prima ondata con cui la musica italiana arriva in Unione Sovietica inizia appunto con questo Robertino Loreti e il suo repertorio più tradizionale della canzone napoletana, e arriva più o meno a coprire tutti gli anni 70. E quindi direi che ci fermiamo con la nostra prima pausa musicale e andiamo allora a sentirci questo Robertino con una sua canzone intitolata Jamaica. che nell'aprile del 1983 il programma Melodie, Ritmi, Zarubiežne Estradi passa 10 canzoni dell'edizione di quell'anno del Festival di Sanremo. È un successo incredibile e diventa un momento proprio spartiacque nel determinare la popolarità della canzone italiana in Unione Sovietica. Nel 1984 passano l'italiano di Totò Cutugno, pochi mesi dopo in realtà il programma chiude, però ormai a questo punto la musica italiana è famosa e conosciuta, inizia a far parte un po' del patrimonio culturale dell'Unione Sovietica come musica che si sente nelle celebrazioni di Capodanno, in questo forse in maniera identica a noi, perché tutte queste persone che ho nominato in effetti, cioè io le vedo, le associo, no, al Capodanno sulla Rai, ecco, Albano e i Ricchi e Poveri, Mattia Bazar e chi altro si voglia. A questo punto i gruppi, gli artisti italiani iniziano a fare una serie di tour estesi dell'Unione Sovietica con centinaia di migliaia di fan, perché per esempio Pupo, apprezzato tantissimo all'interno della regione, ultimo concerto suo di cui ho visto la pubblicità è stato nel 2024 ad Almaty, per cui ancora apprezzatissimo. I Ricchi e Poveri fanno un tour nell'88 nell'86 con un totale di 44 concerti popolarità delle canzoni italiane in Unione Sovietica in parte è garantita, cioè in parte dal fatto che il Partito Comunista Italiano ha comunque una buona relazione ancora relativamente, no, con l'Unione Sovietica. Storicamente i rapporti tra i due paesi sono sempre stati molto più buoni che i rapporti tra l'Unione Sovietica e altri paesi europei. In parte però anche l'Italia è un paese dove una serie di tematiche, soprattutto legate per esempio alla sessualità, in realtà non sono discusse così apertamente nel mondo della canzone, perché comunque già c'è un aspetto un pochettino velato, no? E forse anche neanche troppo velato di censura, perché comunque ci sono delle aspettative di rispetto della morale cattolica, per cui le canzoni di Sanremo hanno anche un po' il vantaggio dal punto di vista del marketing all'interno dell'Unione Sovietica, che riferimenti a tematiche troppo ribelli che invece erano presenti all'interno della musica statunitense per esempio non ci sono, perché sono già state censurate da chi decide cosa passa a Sanremo. Nonostante ciò ci sono ancora una serie di cose una serie di, per esempio, di canzoni di versi eccetera che vengono cambiati prima della pubblicazione in Unione Sovietica, soprattutto i riferimenti a quella che può essere considerata la sessualità femminile, per cui per esempio c'è una canzone di Milva, Eva dagli occhi di gatto, che viene cambiata in Eva con gli occhi tirati, cioè vorrei dire più o meno con gli occhi a fessura, perché non è proprio a mandorla la traduzione, però con gli occhi piccoli, con gli occhi a fessura. La motivazione per cui viene cambiata è che il riferimento ad avere gli occhi di gatto viene considerato troppo sessualizzato e quindi non viene apprezzato e modificato. Forse il momento, diciamo, di picco della popolarità, no, all'interno degli anni Ottanta, della seconda ondata della musica italiana è la performance di questa cantante invece russa alla Pugacheva all'edizione di Sanremo dell'87. Perché sapete che Sanremo invita artisti internazionali ad esibirsi sul palco dell'Ariston, e nell'87 chiamano alla Pugacheva. Alla Pugacheva partecipa non tanto per farsi conoscere all'interno del panorama musicale italiano. Alla Pugacheva è una cantante che comunque ha fatto delle performance nel mondo europeo, però lei partecipa a Sanremo con l'espresso obiettivo invece di cementare il suo rapporto col pubblico nell'Unione Sovietica. Cioè Sanremo è diventato talmente un oggetto di culto all'interno dell'Unione Sovietica negli anni Ottanta che partecipare a Sanremo significa aver raggiunto un livello di popolarità assoluto all'interno dell'Unione, quindi lei decide di partecipare per questo motivo. E quindi direi che mi fermo per un'altra pausa musicale, e quindi vi vorrei far sentire due cose. La prima è alla Pugacheva con Nadagie, la canzone che lei performa nell'87 a Sanremo. La seconda invece è una performance di Raffaella Carrà. Raffaella Carrà ha un programma TV a un certo punto che si chiama Mille Milioni, che vi dico si tiene nel 79, nell'81 si tiene. Raffaella Carrà è già famosissima all'estero a questo punto, e la seconda puntata di questo programma viene girata a Mosca. All'interno del format di questo programma la Carrà canta delle sue canzoni, cioè i suoi più grandi successi, e poi canta una o due canzoni del repertorio musicale del paese. Non so per quale motivo sia successa questa cosa con la Russia, ma lei decide di cantare una canzone tradizionale per bambini. mentre invece tutte le altre puntate che lei ha, le ha in Sud America, e quindi ha queste performance bellissime di lei che canta delle suite di tango, di milonga, per esempio, no? Dalla puntata di Buenos Aires, invece a Mosca non le trovano un'altra canzone che non sia questa canzone tradizionale per bambini, e devo dire mi fa molto strano a me vedere Raffaella Carrà e associarla a tutto quello a cui la associo, no? come icona LGBTQ+, così come la vediamo oggi, cantare invece appunto questa canzone che si chiama Antoshka, e quindi vi faccio sentire una dopo l'altra, prima alla Pugacheva, Nadagé, e poi Raffaella Carrà con Antoshka.
Не могу и не могу.
Sanremo si sta consolidando la fama degli artisti più mainstream, sul finire degli anni 70 in Italia si sviluppa anche un genere un pochino più sperimentale, che è quello che viene conosciuto come Italo Disco. Sul finire degli anni 70 la musica disco ormai è un fenomeno che si sta concludendo, negli Stati Uniti in particolare è già passata di moda, però in Europa si continua a sentire e soprattutto si dà l'avvio addio a un momento di, a una fase di sperimentazione in cui si iniziano a incorporare degli strumenti elettronici, i sintetizzatori all'interno della, cioè unendoli diciamo a degli elementi tipici della disco, che sono per esempio i ritornelli accattivanti, queste melodie molto, cioè, facili da ricordare. Si dà l'avvio a quella che viene conosciuta come la electronic dance music, che poi in punti diversi d'Europa, no, si sperimenta in direzioni diverse. In Italia c'è questa versione che è conosciuta come Italo Disco. L'artista più famoso associato a questo genere è Giorgio Moroder, o Moroder, e è un genere che in realtà non dura tantissimo come cioè non ha uno span di temporale particolarmente lungo, però ha un'influenza grossa sia su musica di altri paesi europei, sia poi ce l'avrà nella produzione musicale dell'Unione Sovietica, dove appunto viene associato in particolare a l'uso di strumenti elettronici e sintetizzatori, però anche alla scelta di produrre canzoni in lingua inglese, ma mantenendo una pronuncia molto forte di accento italiano, quindi non, senza fare un tentativo, no, di overcorrezione della pronuncia, e poi si associa anche ad un'estetica che si rifà molto a un immaginario di robot, dell'esplorazione spaziale, alieni, eccetera. Appunto un genere che è apprezzato in Unione Sovietica, che diventa parecchio famoso in Europa per l'epoca, che però apre in un certo senso la terza fase di arrivo della musica italiana in Unione Sovietica, però una fase che arriva a distanza, nel senso che l'Italo Disco diventa famosa negli anni 80, ma negli anni 90 abbiamo appena visto che c'è questa popolarità di Sanremo che viene raggiunta, ma negli anni 90, con la caduta dell'Unione Sovietica e l'apertura dei rapporti culturali dell'Unione col resto del mondo, diventa sempre più facile avere accesso a musica e prodotti culturali di quelle parti del mondo che invece erano assolutamente proibite, come per esempio gli Stati Uniti. Per cui negli anni 90 la popolarità delle canzoni italiane diminuisce, perché in questo momento c'è più interesse e più disponibilità d'accesso per la musica che arriva dagli Stati Uniti. In particolare questo è il momento di interesse nei confronti del rock e dei suoi vari sottogeneri all'interno dell'ex Unione Sovietica. Questo interesse per la musica italiana in realtà rimane latente, non scompare del tutto, perché c'è comunque questa associazione con le canzoni italiane e il contesto dei cenoni di fine anno, per cui comunque ancora nel 2001 si fanno una serie di concerti organizzati dal Cremlino, dove artisti italiani vengono invitati a fare performance con artisti contemporanei russi, per cui diciamo si mantiene, no, questo interesse. Comunque gli artisti italiani, Pupo, Totò Cutugno, Albano, continuano ad andare in Russia e anche poi in Asia centrale, in realtà, a fare concerti anche nel Asia centrale, Caucaso, anche a fare concerti. E quindi diciamo questo legame rimane e riprende poi fortissimamente negli ultimi anni, per cui la terza ondata in realtà di interesse nei confronti della musica italiana è quella della ripresa della Italo Disco, che vediamo a partire dalla fine, cioè da 2015 andando in avanti, con poi lo scoppio fortissimo di interesse nei confronti di questo genere che si ha nel 2000, eventi con questo famoso programma di Capodanno in finto italiano, Ciao 2020, di cui vi parlo subito dopo un'altra pausa, perché vi voglio far sentire questa canzone particolare del genere della Italo Disco. Questa è una canzone di Eddie Huntington. Eddie Huntington è un cantante britannico che fa fortuna in Italia diventando cantante di Italo Disco, che poi a un certo punto abbandona completamente e torna a fare l'insegnante di scuola elementare in Inghilterra. Lui tuttora lavora con questo, cioè nella sua posizione di insegnante, però per un breve periodo è un artista conosciutissimo nel genere della Italo Disco, e per dirvi quanto fosse presente all'epoca l'idea che comunque la musica italiana ha questo mercato all'interno dell'Unione Sovietica, la sua canzone più famosa si chiama USSR, quindi Unione Socialista, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ma con l'ordine delle lettere che segue, no, l'ordine del inglese, per cui questo è Eddie Huntington con USSR.
Take one. quindi abbiamo detto terzo momento, terza ondata di popolarizzazione nuovamente della musica italiana all'interno del panorama, no, dell'ex Unione Sovietica e quello contemporaneo. C'è un momento in particolare che secondo me marca un po', no, l'inizio, cioè non l'inizio, però forse il punto di picco di questa ondata, che è la serata di Capodanno, lo speciale di Capodanno, Ciao 2020. Probabilmente avrete sentito parlare di questa trasmissione. È stata famosissima in Italia all'inizio del 2021 per un periodo, uno dei video più visti di YouTube. Comunque, come contesto, c'è un comico russo, Ivan Urgant, che conduce uno di questi, una trasmissione, Vecerni Urgant, che si potrebbe tradurre come l'Urgant della sera, che è una di queste trasmissioni in cui ci sono degli sketch comici, però anche una discussione di notizie di attualità e di politica. Nel contesto statunitense direi è simile al Letterman Show. Forse in quello italiano Maurizio Crozza potrebbe essere una persona che fa qualcosa del genere, non mi viene in mente nessun altro. Però diciamo, questo è lo stile, no? Cioè comicità e discussione di momenti di attualità e di politica. Il 30 dicembre del 2020 decidono di fare uno speciale di Capodanno, che sia una parodia degli speciali di Capodanno fatti dalla TV di Stato russa, e quindi questo include, come vi ho detto prima, questi programmi in cui ci sono concerti a cui partecipano star italiane degli anni 80. Cioè, potrebbe anche essere peraltro una parodia dei programmi di Capodanno della TV italiana. Però la cosa particolare è che loro non si limitano a fare a cantare delle canzoni italiane, ma si inventano un intero programma in cui prima di tutto tutti gli ospiti e l'host parlano italiano, e queste sono persone che non l'hanno studiato, però devo dire sono molto brave, per cui cioè hanno una pronuncia che chiaramente tradisce, una prosodia che chiaramente tradisce il fatto che loro non sanno cosa stanno dicendo in alcuni momenti, però devo dire che se lo ascoltate ha senso, cioè non sono completamente sconnesse le cose che dicono. Sono poi vestiti come si immaginano gli italiani negli anni 80, quindi delle scelte comunque estetiche meravigliose, devo dire. E poi forse la cosa più interessante è che invitano a fare questo concerto una serie di artisti contemporanei russi veri, nel senso questi sono gruppi musicali famosi, che cantano loro pezzi molto famosi, però tradotti in italiano, e dandosi degli alter ego italiani, per cui creano appunto i loro personaggi traducendo il loro nome, italianizzandolo nella maniera che possono, e poi producendo le versioni italiane delle canzoni, con queste scelte stilistiche di non soltanto cercare di tradurre la canzone vera e propria. Uno dei grandi successi che esce da Ciao 2020 è Piango alla Tecno, che è una canzone, cioè, vera, cantata da questa artista Cream Soda, che si intitola in russo letteralmente Placiuf Tecno, Piango alla Tecno. E quindi non soltanto traducono, cercano di tradurre, ma cercano di mantenere però anche, tipo, non saprei come definirlo, cioè dei giochi di parole, cioè cercano di mantenere il ritmo della canzone originale, che chiaramente è cantata in russo, per cui non, con l'italiano non si traduce benissimo, e quindi mantengono quello, la cambiano in italiano, cioè aggiungono i versi in italiano, e poi cercano di mantenere dei giochi di parole che hanno senso se voi siete parlanti di russo, dovuti alla maniera in cui, se pronunciate male alcune parole italiane, sembrano voler dire altre cose, spesso cioè volgari in russo, no? Per cui ci sono tutti questi giochi di parole sul fatto che se ascoltate quello che stanno dicendo in russo vi fa ridere, in italiano vi sembra del nonsense. Devo dire, gli riesce molto bene, cioè la cosa che ne viene fuori è un programma comunque lungo, cioè di quasi un'ora, in cui persone che appunto non parlano la lingua italiana portano avanti conversazioni che tutto sommato sono plausibili, con delle canzoni che tutto sommato sono plausibili. E questo è poi, cioè, loro, al di là, no, dello scherzo che viene fatto, diventa appunto un video famosissimo sia in Italia sia in Russia, però poi anche da parte degli artisti una dichiarazione, cioè d'amore nei confronti, no, della cultura italiana, perché comunque il livello di attenzione ai dettagli messo all'interno di questa parodia è comunque chiaramente fatto da gente che ha una conoscenza di base molto profonda del fenomeno che sta andando ad analizzare, per cui penso un esempio di parodia fatto veramente molto bene, che vi consiglio assolutamente di andare a vedere se avete il tempo, che ci regala delle grandissime perle, che sono quelle che oggi vi faccio sentire in chiusura di questa puntata, di cui la prima che vi farò sentire è un pezzo che si chiama La Baldoria, che traduzione carina, di Nicola Basca e Daniele Millocchi, che sono in realtà due cantanti russi, e poi l'altra canzone, che appunto una versione bellissima di Mamma Maria dei Mattia Bazar, fatta in versione techno dai Little Big, che si fanno chiamare per l'occasione i Piccolo Grandi, e Little Big che io ho l'impressione che siano un gruppo abbastanza famoso, mi sembra che di solito quando li nomino anche chi sta fuori dalla mia bolla li conosca. Nel caso in cui non li abbiate mai sentiti, sono un gruppo che si definisce punk rave, dovevano essere il gruppo che rappresentava la Russia a Eurovision del 2020, poi non si è tenuta questa edizione e quindi non hanno mai partecipato. Io mi fermo qui e chiudo con questa trasmissione, che mi sembra un buon bigino d'esame, insomma. Se pensate di venire a visitare questa parte del mondo in futuro, sappiate che dovete ripassarvi i versi di alcune di queste canzoni, così almeno quando arrivate non fate come me, non deludete le aspettative di chi vi sta davanti. E quindi io chiudo la puntata di oggi dell'Orda d'Oro, che era dedicata alla popolarità della musica italiana nello spazio culturale post-sovietico. Vi do appuntamento tra 2 settimane e do un saluto a tutte quelle che ci hanno ascoltato, e in particolare a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao! Come un pancare, sai dove sono andato, stai sul beat.
мама, I'm a criminal. Это с музыкой пешелует, пешелует. Он как бы дора-дора, like a ten. Сайду высовел на наказа, baby.
Maria, mama.